Buongiorno fratelli, andiamo nel libro di Genesi al capitolo 41, versetto 37, leggiamo. Piacque la cosa a Faraone e a tutti i suoi servitori, e Faraone disse ai suoi servitori: potremmo noi trovare un uomo pari a questo in cui sia lo spirito di Dio? Or Giuseppe, Faraone chiamò Giuseppe Tafnat Panea, che gli dette per moglie Senat, figliuola di Potifera, sacerdote di On, e Giuseppe partì per visitare il paese d'Egitto. Or Giuseppe aveva 30 anni quando si presentò dinanzi a Faraone, re d'Egitto. E Giuseppe uscì dal cospetto di Faraone e percorse tutto il paese d'Egitto. Troviamo alcune storie durante tutta la Bibbia, per esempio quando Gedeone con i suoi 300 valorosi circondava l'accampamento degli Amalessiti e portavano delle torce, però delle torce coperte da anfore di Creta, perché questa era una strategia, e quando si sarebbe suonata la trombetta si doveva rompere l'anfora. Nel momento in cui una candela o una torcia è coperta da una anfora per mancanza di ossigeno, la fiamma è molto piccola, però quando si è suonata la tromba, dice la Bibbia che hanno rotto le anfore a mezzanotte, e in questo momento certamente si è illuminato tutto quel settore intorno all'accampamento nemico, che si sono spaventati e in mezzo all'oscurità hanno cominciato a uccidersi fra loro. E Dio ha dato una tremenda vittoria a Gedeone con quei 300 valorosi. Fratelli, voi e Dio, come figli di Dio, siccome teniamo Gesù, la luce del mondo, nel nostro cuore, nella Chiesa, siamo candele accese, siamo torce nelle mani di Dio. Viene un momento che la torcia deve essere ossigenata affinché possiamo dare più luce. Certo, ermano, siamo stati servendo nella nostra vita cristiana, nel seno della nostra famiglia, sui luoghi di lavoro, facendo quello che possiamo, però in una forma molto limitata. Però viene il momento quando Dio desidera che questa luce aumenti. Il proposito che voi e Dio siamo chiesa anche in forma individuale, e che siamo una luce, perché Gesù ha detto: voi siete la luce del mondo, perché se abbiamo Cristo che è la luce del mondo, ogni cristiano si converte in una torcia di questa luce. Gesù per questo ha detto: nessuno quando ha acceso una lampada la mette sotto il moggio, anzi la mette nel candeliere affinché coloro che entrano venga la luce. Il moggio ai tempi del Signore Gesù Cristo era come una piccola cassa dove si ponevano le derrate, come il grano, la segale e così via. Ossia, quasi sta dicendo che la torcia, che la luce, non si doveva mettere sotto questa cassa, ma sopra la cassa, affinché illuminasse tutti quelli che stanno intorno. Voi e Dio siamo stati messi da Cristo affinché illuminiamo questo mondo per Cristo. Vediamo qua la vita di Giuseppe. Durante 30 anni egli aveva servito in modo limitato. La luce di Giuseppe era limitata alla sua casa, era limitata alla casa di Potifar, era limitata nella carcere quando è stato là, però sempre è stata era illuminazione. Però è venuto il momento quando Giuseppe ha dovuto rompere l'anfora affinché i doni di Dio potessero essere manifestati, affinché la grazia, la sapienza, tutto quello che Dio ha dato a Giuseppe potesse essere di benedizione per le moltitudini. Fratelli, il miglior dono che Dio ha dato a questo mondo è Cristo, nostro Salvatore, attraverso la Chiesa. Pertanto ogni cristiano è una benedizione, è un regalo di Dio. Voglio dirvi che voi siete un regalo di Dio in qualsiasi parte vi trovate, siete un regalo di Dio nella famiglia, un regalo di Dio sul posto di lavoro, un regalo di Dio per la nazione, perché Dio vi ha preparati con una luce di cui hanno bisogno tutte le persone che ci circondano. Per questo voglio parlare in quest'ora su questa storia meravigliosa dove Giuseppe ha dovuto passare da un ministero privato a un ministero pubblico. Voglio parlarvi sul tema: è ora di svolgere il tuo ministero pubblicamente. Pubblicamente. Alcuni dicono: ma fratello, sì, io sono un buon testimone, istruisco i miei familiari, i miei figli, nel mio gruppo familiare, nel ministero che Dio mi ha dato. Va bene, è eccellente, però adesso dobbiamo arrivare a un livello superiore. In primo luogo vogliamo considerare che la chiamata a servire apertamente è la volontà di Dio. La luce deve mettersi nel candelabro affinché illumini tutti quelli che entrano. Il servizio privato di Giuseppe prima comincia in casa con la sapienza e i doni che Dio gli aveva dato da bambino, la supervisione che egli esercitava sui suoi fratelli e il lavoro che faceva per parte di suo padre. Era qualcosa molto importante, però era limitato all'interiore della sua famiglia. Vediamo anche il lavoro che ha esercitato quando era nella casa di Potifar. Perfino in mezzo a quella situazione non ha lasciato di servire. Però anche nei momenti più difficili della sua vita, quando è stato in carcere, è stato circa 13 anni nelle carceri e lì ha mantenuto la sua fede, la comunione con Dio, ha continuato a servire esercitando i suoi doni che Dio gli aveva concesso quando aveva interpretato i sogni di due prigionieri politici che erano in quelle carceri, uno dei quali era stato restituito nella sua posizione originale. E allora quest'uomo ha continuato a servire, questo Giuseppe. Cosa vediamo qua? Che Dio, quando ci ha dato qualche cosa di importante nella nostra vita, certamente la nostra Gerusalemme, ossia la nostra casa, è la primiera che deve essere illuminata con questa luce, però anche nel luogo di lavoro e adesso in situazione complicata come nel caso di Giuseppe in carcere, e anche lì ha continuato a servirlo. Se voi e Dio continuiamo a servire, siamo fedeli a Dio, alla sua parola e alla sua dottrina, e non abbandoniamo i cammini di Dio per le condizioni critiche per cui possiamo passare, allora in una forma sovrano e provvidenziale Dio farà in modo che voi e Dio passiamo da un ministero privato a un ministero pubblico. Quando Giuseppe era nella carcere e interpreta il sogno del copiere, gli ha detto: ricordati di me quando sarai vicino al re. Ma questo si è dimenticato, e questa dimenticanza è costata a Giuseppe 2 anni in più di carcere. Però quando il faraone ha il suo sogno delle 7 vacche grasse, 7 vacche magre, delle 7 spighe piene, delle 7 spighe rachitiche, egli non sapeva cosa significava questo, e il copiere si è ricordato che Giuseppe nel carcere gli aveva interpretato il suo sogno e che era stato veritiero. Ha detto a Faraone: io so che c'è un giovane in carcere di questi che vengono da degli ebrei, egli ti può aiutare a interpretare il sogno. Allora, di una forma sovrana e provvidenziale, nel momento di Dio, ascoltate bene, Dio stava dando l'opportunità di un ministero pubblico. Vi potete immaginare quando arriva Giuseppe davanti a Faraone, tutti gli saggi, gli astrologi, tutta la corte, tutti coloro che erano in eminenza ponevano i loro sguardi in Giuseppe, che doveva dare l'interpretazione. E quando per il dono e la parola di sapienza ha dato l'interpretazione del sogno, sono rimasti tutti sorpresi a bocca aperta, e soprattutto Faraone. E per questo lui ha esclamato: non c'è nessun uomo come questo dove sta lo Spirito di Dio. In questo momento vediamo che Faraone lo colloca come governatore o addirittura viceré di tutto l'Egitto. E questo lo ha portato definitivamente a una posizione di autorità così importante che ha servito per preservare la vita di tutta una nazione. Fratelli, Dio ha un tempo per poter esercitare la sua autorità. Dio ha un tempo affinché noi possiamo salire a un ministero di maggiore trascendenza, perché tutti i figli di Dio, tutti i cristiani, ha un tesoro nel proprio cuore che è il conoscimento della parola di Dio. Questo è il grano, il pane di cui hanno bisogno le anime. Gesù per questo ha detto ai discepoli: date voi da mangiare a loro. voi e Dio siamo stati chiamati fratelli di quello che abbiamo mangiato, la parola di Dio che abbiamo mangiato dobbiamo condividere, però viene il momento quando Dio sovranamente, provvidenzialmente farà un cambiamento da un ministero privato a un ministero di maggiore trascendenza. Allora vediamo qual servizio pubblico nella vita di Giuseppe. Fratelli, tutti come figli di Dio, i nati di nuovo, abbiamo una chiamata generale, una chiamata a servire. Un buon cristiano non deve essere solamente seduto qua in chiesa ricevendo giorno dopo giorno la conoscenza al parale, ricevendo l'amministrazione dello Spirito Santo. Siamo chiamati anche a servire. Per questo Gesù ha detto: andate, fate discepoli a tutte le nazioni. È un dovere per ogni cristiano. Per questo vediamo anche nella prima epistola dell'Apostolo Pietro, nel capitolo 2, al versetto 9, dice: ma voi siete un real sacerdozio, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato affinché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Dio ci ha chiamato per annunciare, e come lo annunciamo? Insegnandolo, predicando, ministrando, eccetera, eccetera, in tutto quello che Dio vuole, d'accordo ai doni che Lui ci ha concesso. Da lì l'importanza che nessun figlio di Dio deve rimanere statico. Tutti dobbiamo trascendere. Per questo in Prima Corinzi, nel capitolo 15, l'Apostolo Paolo esorta la Chiesa e dice che crescano nell'opera di Dio sempre. È importante questo. Non bisogna crescere solamente in fede, in amore, in pazienza, in conoscenza, se non che crescere nell'opera di Dio. Per questo vediamo nel libro degli Atti dove dice la parola di Dio si moltiplicava. Come si moltiplica la parola? Con il lavoro di ognuno di noi. Non è solamente il lavoro dei pastori, degli evangelisti, dei maestri, dei missionari. No, è il lavoro di tutto il corpo di Cristo. Oggi si parla tanto del lavoro in equipe nelle imprese. Il lavoro in equipe è tanto antico perché Dio l'aveva già disegnato con la primera coppia nel giardino di Eden, che lavorassero come famiglia, e così successivamente durante tutti i secoli. La Chiesa come corpo, come famiglia dobbiamo lavorare non solamente per ricevere la benedizione, se non che per condividerla. Però dentro questa chiamata generale, fratelli, abbiamo una chiamata ministeriale particolare. Allora c'è qualcosa molto specifico, è importante che in questo momento valutiamo una chiamata specifica. In che cosa Dio ha chiamato me? Questa è la domanda che ci dobbiamo mettere. Qual è la vocazione? In quale area devo servire? Giuseppe nella sua giovinezza ha avuto quei due sogni che gli aveva marcato la direzione, ha avuto un tempo di servizio e anche nel posto corretto, e gli ha cominciato a capire questo, che doveva servire in qualsiasi momento e nel momento opportuno che Dio gli aveva concesso. Quando Dio fa uscire quest'uomo dal carcere per servire, e questo era il risultato, era il risultato del servizio privato. Ha detto Gesù: colui che è fedele in poca cosa lo sarà anche nelle cose grandi. Giuseppe ha cominciato a servire in casa di Potifar e anche in carcere. Questo servizio che lui ha fatto con fedeltà lo ha messo in una posizione vantaggiosa per poter servire pubblicamente. Colui che non ha moltiplicato il suo talento nelle piccole opportunità non lo può fare nelle grandi opportunità. Se non è stato fedele in poca cosa, non potrà essere fedele in una grande cosa. Perciò non sprezziamo i piccoli lavori, i piccoli servizi che dobbiamo fare. Dobbiamo imparare a servire in cose che a noi sembrano piccole, ma sono grandi dagli occhi di Dio. Che è importante da apprendere a insegnare ai bambini, ascoltate questo: chi sa insegnare un bambino può insegnare a qualsiasi intellettuale, perché parlare a un bambino e fargli intendere alcuni concetti è difficilissimo. Dobbiamo cambiare tutto il linguaggio, tutti i nostri schemi affinché il bambino possa capire. E se un bambino riesce a capire quello che noi gli prospettiamo, possiamo chiamarci i migliori cattedratici della terra. Importante che cominciamo con le cose piccole. Il servizio privato che ha fatto Giuseppe è servito come trampolino per poter servire pubblicamente. E non solamente questo, se non che in questo servizio privato c'era l'appoggio di Dio. Che interessante questo. L'Apostolo Paolo, quando Dio lo chiama sulla via di Damasco, perché non solamente l'ho convertito, se non che lo ha chiamato anche al ministero, dal capitolo 9, capitolo 13 di Atti, passano approssimatamente da 9 a 14 anni. E questo parentesi, Paolo è stato in un processo di, diciamo così, di allenamento teorico, teologico da parte di Gesù Cristo, prima in Arabia e poi anche nella parte pratica, nella chiesa di Antiochia. Allora vediamo il capitolo 13, che Paolo era membro di una chiesa prima di uscire al campo missionario, anche se era stato chiamato da Dio, però nel momento di uscire alla luce pubblica egli ha voluto ed ha avuto l'esperienza, ha voluto pubblicamente spargere in Damasco il messaggio del Vangelo, però non era ancora preparato e hanno dovuto farlo scendere dalle mura in una canasta, e stando come membro e ministro in una delle chiese locali, Antiochia, è venuto lo Spirito Santo e ha detto: appartatemi Saulo e Barnaba per l'opera che io ho commissionato. C'è un momento in cui dobbiamo uscire ad altri livelli ministeriali. Se siamo stati fedeli in poca cosa nel servizio, in un'aula di scuola domenicale, in un gruppo familiare, se siamo stati fedeli nel quel poco che Dio ci ha dato, verrà il momento provvidenziale da parte di Dio che ci chiamerà a maggiori livelli di responsabilità. Perché non solamente si è moltiplicato il talento, se non che troviamo l'appoggio di Dio, come vediamo qua in Giuseppe. L'appoggio di Dio nella vita di Giuseppe l'ha messo in quella posizione. Se non avesse avuto la capacità di interpretare il sogno, non sarebbe stato governatore d'Egitto, ed è anche il risultato del fatto che questo giovane era umile di cuore, ha dato la gloria a Dio. Quando Giuseppe si presenta davanti a Faraone, nel capitolo 41, nel versetto 15, e Faraone disse a Giuseppe: ho fatto un sogno e non c'è chi lo possa interpretare, ho udito dire di te che quando ti hanno raccontato un sogno tu lo puoi interpretare. Giuseppe rispose a Faraone dicendo: non sono io, ma sarà Dio che darà a Faraone una risposta favorevole. Ha dato la gloria a Dio. Se abbiamo imparato a dare la gloria a Dio nelle poche piccole cose, daremo le glorie a Dio nelle grandi cose. Che importante è questo. Adesso, fratelli, dico tutto questo perché ci sono momenti nei quali ci siamo accomodati: no, questo è il mio ministero, la mia casa. Alcune signore dicono: questo è il mio ministero, mio marito. E passano gli anni e non si vede molto frutto nel marito. Sì, io so che si vede il frutto, però va bene. I vostri figli, anche noi come genitori, dobbiamo svolgere questo ministero nell'area familiare, nell'area del lavoro, però non ci limitiamo a questo, non limitiamoci a restare nei piccoli gruppi, nella carcere. Fratelli, lo dico con tutta sincerità, è arrivato il tempo che la Chiesa di Cristo esca dalle quattro pareti, che il tesoro che Dio ha messo nella nostra vita, conoscenza biblica, questo è grano, è l'unzione dello Spirito Santo, è il dono dello Spirito Santo, con tutti i suoi doni preziosi e gloriosi, con i ministeri di Dio, con tutta la grazia di Dio. Questo è un tesoro che non può restare solamente affinché lo consumiamo dentro nei piccoli gruppi. Molti di voi non sanno quale grande potenziale avete nel nome del Signore Gesù Cristo. Cristo è alla porta. Se la Chiesa non rompe l'anfora, questo paese affonda, le nazioni si affonderanno. Quando ci sarà un risveglio, quando la Chiesa esponga tutta la gloria che Dio ha messo in lei, affinché gli uomini possano vedere le nostre buone opere e glorifichino il Signore. Quali sono le buone opere? Le buone opere sono quello che Cristo ha fatto nella nostra vita, che mi ha cambiato, mi ha santificato, mi ha perdonato. È qualcosa di cui la gente ha bisogno. Quando vedranno questo, come Dio può usare noi in una forma speciale, allora le anime verranno ai piedi del Signore Gesù. Quando Giuseppe arriva in questa tappa di ministero pubblico, arriva Faraone e gli mette un anello nelle sue mani. L'anello di Faraone era il sigillo, in altre parole la firma di Faraone era nelle mani di Giuseppe. Tutti i documenti legali passavano per Giuseppe e lui li firmava col sigillo, come che Faraone lo stesse firmando, vestito di lino finissimo, in altre parole con autorità, rivestito l'autorità, e il collare d'oro che gli mette al collo il faraone significa rango e privilegio. E il secondo carro in cui ha cominciato a passeggiare significava che era il secondo al comando di tutto Egitto. Il comandante generale della Chiesa è Gesù Cristo e lui ci ha messi come laboratori in Cristo Gesù. Siamo ambasciatori di Gesù. Allora era in una posizione di autorità molto importante, però questo posto richiede esercizio. Vediamo che qua Giuseppe si mettono tutti questi vestiti reali, si fa passeggiare per tutto il paese Egitto affinché il popolo si inchinasse davanti a lui. Ed egli non è andato al suo studio a vedere chissà una pellicola. Guardate cosa dice nel versetto 46. Or Giuseppe aveva 30 anni quando si presentò dinanzi a Faraone, re d'Egitto. E Giuseppe uscì dal cospetto di Faraone e percorse tutto il paese d'Egitto. Immediatamente si è messo a lavorare, a servire. Non ha aspettato. Dio ci ha dato la sua unzione, ci ha dato la sua autorità. Fratelli, nell'Antico Testamento il termine parola unzione è intimamente relazionata con due grandi cose. Quando si spargeva olio su un sacerdote, su un re o un profeta, significava autorizzazione e capacitazione. Autorizzato per Dio per fare quel ministero e capacitato per farlo. Quando noi riceviamo Cristo, lo Spirito Santo viene a vivere nel nostro cuore. Pertanto siamo autorizzati da Dio e siamo capacitati da Lui per predicare l'Evangelo ad ogni creatura. Gloria a Dio, gloria a Dio. Questa è l'unzione che abbiamo noi. Siamo stati autorizzati da Dio, per questo Gesù ha detto andate in tutto il mondo e fate discepoli. Perché? Perché siamo già stati autorizzati per farlo. Allora viene quest'uomo e comincia a ricorrere tutto il paese d'Egitto. Questo è quello che ci ha detto Gesù, andate a far discepoli per tutte le nazioni, fino agli estremi confini della terra. Amata Chiesa, se noi dobbiamo esercitare il ministero, dobbiamo ricorrere, e cosa ricorriamo? La nostra Gerusalemme, la nostra Giudea, la nostra Samaria e fino agli ultimi confini della terra. Fratelli, questo paese ha bisogno di uomini e donne che ha bisogno della parola di Dio, qualsiasi parte, quando arriviamo in qualche frazione, in qualche città dove abbiamo l'opportunità di condividere la parola, e condividiamo la parola con le persone che ci circondano in qualsiasi parte noi stiamo. È arrivata l'ora che la Chiesa deve salire dalle quattro pareti. Per questo quando Gesù, vediamo che in tutto il suo ministero parla di tante forme in cui lui lo faceva, però soprattutto lo faceva camminando. Salì Gesù, è uscito Gesù, Gesù andava, Gesù camminava. Perché? Perché era così. Da lì vediamo che vediamo i discepoli ai quali Gesù ha inviato. Perché? Perché Gesù vuole che facciamo uso dell'autorità. E allora la commissione per tutta la Chiesa è andate e fate discepoli. In altre parole, dal servizio privato si passa al livello pubblico, nazionale e internazionale. Se abbiamo servito la famiglia o nel luogo di lavoro o nei nostri problemi e circostanze difficili e lì abbiamo continuato a servire Dio, adesso Dio ci chiamerà che pubblicamente cominciamo a farlo d'accordo alla misura che Dio ci concede. Ci sta dicendo che dobbiamo passare dal naturale al soprannaturale, devo passare dal servizio dentro la Chiesa al servizio al mondo, devo passare dall'istruzione all'applicazione, alla predicazione della parola. Siamo stati insegnati e capacitati per che cosa? Per esercitare il lavoro che Dio ci ha dato. Voi e Dio siamo chiamati ad esercitare l'autorità. In secondo luogo eserciteremo l'autorità per raccogliere, poter raccogliere il frutto. Nel versetto dal 47 al 49 dice: durante i 7 anni d'abbondanza la terra produsse a piene mani, e Giuseppe adunò tutti i viveri di quei 7 anni che vennero nel paese d'Egitto e ripose i viveri nelle città. Ripose in ogni città i viveri nel territorio circonvicino. Fratelli, se siamo stati investiti di autorità è per uscire, per esercitare più pubblicamente il ministero. Però anche a un proposito, dobbiamo raccogliere i frutti. Il Signore Gesù Cristo in Giovanni capitolo 4, versetto 35, dice qua la parola del Signore: non dite voi che mancano 4 mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico, levate gli occhi e mirate le campagne, come già sono bianche da mietere. Quando il frumento si matura, le campagne si vedono come bianche, risplendono. Dal momento in cui Gesù ha detto è l'ora di raccogliere, a partire da questo momento è il tempo della raccolta. Però questo tempo è un limite, è un tempo breve. Se noi non raccogliamo il frumento nel tempo giusto si può anche perdere. Se non raccogliamo qualsiasi altro frutto agricolo può perdersi. Il tempo della raccolta è un tempo molto corto. Dal momento in cui Gesù ha detto guardate che i campi già sono bianchi, a partire da questo momento Dio ha dato il via affinché la Chiesa cominci a raccogliere. Però arriva un momento, un giorno in cui non si può già raccogliere. Difatti nel capitolo 9 di Giovanni, nel versetto 4, Gesù dice bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato, mentre è giorno. La notte viene in cui nessuno può operare. Devo lavorare, diceva Gesù, mentre dura il giorno, perché nella notte nessuno può lavorare. E viene la notte su questo mondo, quando già non si potrà lavorare, perché quando la Chiesa già non sarà più su questa terra. Lo Spirito Santo sta operando in una maniera speciale nella nazione di Israele. In altre parole, il tempo della raccolta per il tempo gentile è adesso. Non possiamo continuare a aspettare. È il momento di raccogliere il grano. Questo significa, quando dice qua che il frumento abbondava in una forma sorprendente, ci parla di evangelismo, di discepolato, guardandolo nei granai. La Chiesa è una specie di granaio affinché il grano sia preparato, affinché non si ammuffisca, affinché il grano sia pronto per essere seminato nei cuori. Ogni chiesa locale in tutto il nostro paese, in tutto il mondo, una chiesa che predica l'Evangelo è un campo di allenamento, è un granaio. Però questo granaio presto o tardi deve aprirsi, deve svuotarsi affinché cominci a comunicare la buona nuova. Non è quello che è successo nel tempo degli Atti. La Chiesa per 15 anni non ha voluto uscire da Gerusalemme, è venuta la persecuzione, dice la Bibbia. Quelli che erano sparsi hanno cominciato a predicare l'Evangelo in ogni parte. Questa è la volontà di Dio, così come hanno detto agli animali che si moltiplicassero e riempissero la terra, così chiama la Chiesa a fare moltiplicazione. Però come? Con l'autorità che Dio ha dato. Prima uscire, però uscire per raccogliere, ossia guadagnare anime per Cristo. Fratelli amati, voi avete un potenziale, un tesoro per ogni persona, per ogni cittadino. Voi non sapete il tesoro che avete nella vostra vita, è la parola di Dio. Però allo stesso tempo siamo stati riempiti di autorità per mettere la parola a disposizione del popolo. È interessante questo dettaglio del versetto 48, dove dice che ha messo l'alimento in ogni città. Quando Giuseppe ha cominciato a raccogliere il frumento, non c'è stato come un accaparramento esclusivo in un posto solo, no, ne ha messo un po' per ogni città, l'ha diversificato, l'ha amministrato in ogni città, l'ha messo a disposizione di tutti i cittadini. Che bello quando noi andiamo, per esempio, in una strada e vediamo una chiesa, un granaio a disposizione della comunità. Noi vediamo un gruppo familiare di insegnamento e vediamo che è a disposizione di tutti coloro che vivono vicino a quella casa. Quando siamo sul nostro lavoro, noi siamo grano a disposizione di tutti gli altri. La Chiesa non è stata chiamata per essere nascosta, per essere chiusa dentro, per mantenersi sui suoi allori degli esiti che Dio gli ha dato. Se Dio vi ha dato tante benedizioni, è per mettere alla disposizione di tutti. Siete voi a disposizione dei vostri familiari? Quando le persone hanno bisogno di una preghiera, siete voi a disposizione delle persone per pregare per gli infermi? Siete a disposizione per l'evangelizzazione quando qualcuno sta morendo? Siete voi a disposizione per andare a dirgli che Cristo lo ama e perdonerà i suoi peccati se lo accetta? O solamente ci siamo nascosti e che nessuno sappia che siamo noi? Non è questo il proposito di Dio. Perché cosa serve il grano? Per coloro che hanno fame. Per questo ha detto Gesù ai suoi discepoli: dategli voi da mangiare. Vediamo qua allora in questo versetto, nel versetto 49, qualcosa che va più in là dei calcoli matematici. Per questo dice: così Giuseppe ammassò grano come la rena del mare, in così gran quantità che si smise di contarlo, perché era innumerevole, innumerevole. Ossia, tutti i calcoli che perfino Giuseppe aveva fatto della quantità di grano che sarebbe stato raccolto è rimasta piccola in comparazione alla sovrabbondanza che Dio gli aveva dato. Amata Chiesa di Cristo, sapete una cosa? Il giorno che noi ci manifesteremo a questo mondo con la gloria di Dio e la conoscenza di Cristo, e che ognuno rompe l'anfora che nascondeva la luce, e faremo pubblicamente la professione del ministero che abbiamo ricevuto da parte di Cristo, arriverà una quantità di anime ai piedi di Cristo senza numero, non ci sarà luogo dove si possano congregare, saranno moltitudini, milioni di milioni, perché verrà questa raccolta bellissima profetizzata nel libro di Gioele, che negli ultimi giorni si spargerebbe del suo spirito e che la gloria posteriore sarebbe più grande della prima gloria, una raccolta enorme di anima. Questo sarà possibile quando la Chiesa che ha capito, che ha servito, che è stata capacitata in una forma privata, però adesso esce alla luce pubblica, si convertirà in un elemento meraviglioso di moltiplicazione. La speranza per questo paese e tutti i paesi della terra non sono i cambiamenti politici, non sono i cambiamenti economici, non sono i cambiamenti culturali. È il cambio del cuore, il cambiamento del cuore. Quando un cuore è stato toccato, è stato trasformato da Dio, allora sarà un elemento utile a Dio e utile alla società. Non sarà un peso per il governo, se non che una benedizione, soprattutto per la nazione. Che importante è allora che noi fratelli usiamo il tesoro che Dio ha messo nella nostra vita. Giuseppe aveva un tesoro che non era possibile tenerlo in casa solamente con i suoi genitori, quando era nella casa di Potifaro, quando era in carcere. Adesso è arrivato il momento di farlo pubblico. Orbene, ci sono tre grandi esperienze che ha avuto Giuseppe nel periodo di servizio, e queste cose le riceviamo solamente per grazia. Nel momento in cui si sta servendo, succederanno tre grandi speranze e tre grandi esperienze per i servitori di Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, voglio che vi rendiate conto di questo, che Dio è giusto, che Dio a suo momento vi benedirà, e voi non vi renderete conto fino a quando aprite i vostri occhi e dite: in verità Dio ha fatto cose meravigliose in me. Chissà, voi siete state aspettando cose grandi e chissà avete pensato: quando verrà il miracolo servirò Dio. No, è al rovescio. E quando si serve verrà il miracolo. Ricordatevi, per esempio, quando Adamo stava servendo e lavorava, lì è arrivato il miracolo che si chiamava Eva. Adamo avrebbe potuto dire: sì, sto mettendo il nome agli animali, però dov'è la mia compagna? Cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte le altre cose saranno sopraggiunte. Tre grandi miracoli sono successi nella vita di Giuseppe, e questo succede quando decidiamo di servire Dio in ogni circostanza. Il primo miracolo è la salvezza dell'anima. Nel versetto 51, come una parentesi in questa storia, vediamo questi versetti che leggeremo adesso e come che sono centrati nel cuore di Giuseppe. Nei versetti anteriori abbiamo visto il Giuseppe pubblico, però in questi versetti vediamo il cuore di Giuseppe. Nel versetto 51 dice, o dal 50, cominciamo dal 50: ora avanti che venisse il primo anno della carestia, nacquero Giuseppe due figliuoli, che Asenat, figliuolo di Potifera, sacerdota di On, gli partorì. E Giuseppe chiamò il primogenito Manasse, perché disse: Dio mi ha fatto dimenticare ogni mio affanno e tutta la casa di mio padre. Qui stiamo vedendo la sanità dell'anima. Dio mi ha fatto dimenticare. Queste parole importanti in due aree. La sanità dell'anima, in primo luogo, sta parlando di tutti i miei affanni e sta parlando della vittoria sulle sofferenze. Questa vittoria sulle sofferenze è importantissima. Molti hanno sofferto fin dalla fanciullezza, dalla loro gioventù, hanno avuto esperienze traumatiche. Alcuni non sono cresciuti con i genitori, altri sono stati respinti, abbandonati, altri hanno sofferto problemi di scarsità, infermità. Anche se hanno avuto possibilità finanziarie, chissà, sono passati per una crisi di malattia, però ci sono persone che fanno tante cose cattive e non si ammalano. E io che sto trattando di seguire le cose di Dio, sono massacrato dalle malattie. Però sapete una cosa? Quest'uomo di Dio, Giuseppe, in mezzo servizio, Dio ha cominciato a dargli vittoria. Storie sulle sue sofferenze. Qua vediamo un miracolo spirituale. Dio mi ha fatto dimenticare. Voglio dirvi una cosa, fratelli. Voi e Dio non siamo un computer che possiamo cancellare qualsiasi cosa. Le esperienze del passato sono lì, nella nostra memoria. Però qualcosa succede. Che quando voi e Dio siamo fedeli a Cristo, ossia ci manteniamo nella fede nonostante le sofferenze, e oltre a questo continuiamo a servire Dio nel poco che posso fare, allora Dio mi darà la capacità, perché questo non viene da noi, perché dice qua: Dio mi ha fatto dimenticare, non io ho dimenticato. Non è un'amnesia, non è mettere la testa sotto la sabbia e dire: qua non è passato niente. Tristemente, perfino nel popolo cristiano c'è una tendenza dottrinale molto molto rara, il positivismo. La gente dice: non dite niente di negativo, dite le cose positive, pensa positive, e questo fa in modo che come che ignoriamo la realtà. Questo è come un oppio che sta addormentando la nostra coscienza. La Bibbia non parla di addormentare la coscienza. Però quello che si dice: Dio mi ha fatto dimenticare. E la parola ebrea che si traduce qua, dimenticare, significa passare in alto, ossia sovrepassare. In altre parole, guardate, questo è un ostacolo. Io non sto dimenticando questo ostacolo, però Dio mi aiuta a sorpassare questo ostacolo. Perciò quando qua dice Dio mi ha fatto dimenticare, vuol dire che Dio non ha permesso che le sofferenze lo amareggiassero. Nella vita avremo sofferenze, però non saremo persone amareggiate, perché con l'aiuto di Dio passeremo tutte queste sofferenze. E accettare che ogni cosa aiuta al nostro bene, questo è quello che dice la Bibbia, è un miracolo quello che dice Romani 8:28. Or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di coloro che amano Dio, e che io possa superare questo è un miracolo. Sì, fratelli, che Dio va a cambiare il mio lamento in danza. E allora cosa succede? Questo è un miracolo spirituale. Credere con fermezza che Dio è giusto nonostante le mie sofferenze, e non sono risentito con Dio e con la gente. Questo è un miracolo, perché Dio mi fa dimenticare le mie sofferenze. Non permettere che le sofferenze mi rubino la fede. Non lasciare che mi rubino la fede. Ascoltate questo, fratelli. Paolo diceva: Ho lottato la buona battaglia della fede. Perché? Perché il diavolo vorrà toglierci la fede in Cristo Gesù, nella parola del Signore, attraverso ingiustizie e malignità, che, come quelle che ha sopportato Giuseppe. Però Giuseppe non si è fatto rubare la fede, Paolo non si è fatto rubare la fede. Per questo Paolo dice: fra poco tempo sarò sacrificato, il tempo della mia partita è vicino. Battagliato la mia battaglia, ho finito la mia carriera. Per il rimanente c'è un giudice giusto, e non solo a me, se non a tutti quelli che amano la sua venuta, e ci darà la corona della vita. Fratelli, se possiamo mantenerci così è un miracolo. Una persona che ha dolori con un cancro, dove già neanche la morfina può togliergli il dolore, e continua a pregare Dio nella sua malattia. Ho visto gente che ha avuto dolori intensi a letto, che restano come paralizzati, non hanno parole, però appena passa un poco la crisi di dolore cominciano a dar la gloria a Dio. Questo è un miracolo, perché non tutti possono sovrepassare queste sofferenze. Ma Dio è con loro, questo è un miracolo. Dice la Scrittura, dice la parola di Dio, che Dio era con Giuseppe. Lì è la chiave. L'unico modo di poter ottenere la vittoria sulla sofferenza è che Dio sia con noi. Non è per la forza mentale, non è per il positivismo, non è per cose umane, né cose che io mi possa distrarre. Non ho bisogno né di alcol né di droga per distrarre la mia memoria. Quello di cui ho bisogno è che Dio mi faccia sovrappassare queste cose, che non le ignoro nella mia storia, però sì la posso vincere nel nome del Signore Gesù Cristo. Che Dio mi farà capire che gli ostacoli che ho avuto si sono convertiti in gradini per scalare altre posizioni. Questo è un miracolo, per questo ha messo nome al suo primo figlio Manasse. Il nome Manasse significa che fa dimenticare. In altre parole, quello che sovrepassa le offese, le circostanze, i dolori, e va avanti, e nessuno gli toglie questo privilegio. Tenere il mio sguardo in Gesù, l'autore e compitore della fede, dimenticando quello che c'è dietro e stendendoci a quello che c'è davanti, dice l'Apostolo Paolo. E per questo miracolo che Dio aveva fatto in lui, affinché non si dimenticasse, quando nasce il suo primo figlio ha detto: ti chiamerai Manasse, perché tu sarai la testimonianza del miracolo che Dio ha fatto nel mio cuore. Che bello è questo! Qualcuno può arrivare ad avere trionfi accademici, sociali, politici, economici, tutto quello che vuole, però avere un trionfo morale, spirituale nel proprio cuore, fratelli, colui che ha vinto se stesso è più grande di colui che ha vinto una città, dice il libro dei Proverbi. Che importante questo! Sanità dell'anima. Quando è successo questo? Quando Giuseppe è rimasto fedele a Dio, mantenendosi nella parola e servendo Dio. E non solamente le circostanze difficili o le sofferenze esterne, però anche il poter perdonare le offese, perché dice: Dio mi ha fatto dimenticare non solo dice il mio lavoro, se non che anche tutta la casa di mio padre. E cosa significa questo? Significa le offese che mi facevano i miei fratelli. Dio mi ha fatto perdonare non solo una persona, se non che 10 persone, 10 fratelli che lo odiavano. 10, perché Beniamino ancora non c'era, non aveva fatto nessun male a quel momento. Perdonare 10 persone in un colpo, questo è difficile. Le offese sicuramente ci saranno nella vita. Non possiamo pretendere che tutti ci trattano bene sul lavoro, nella famiglia. No, ci saranno offese. Però l'interessante è che se noi restiamo fedeli nella parola e continuiamo a servire a Dio, Dio ci darà la capacità. Come dice qua, Dio mi ha fatto dimenticare la casa di mio padre, una capacità divina per poter perdonare. Fratelli, quando si ha Dio, questo è possibile. Genesi 39:2 dice: e l'Eterno fu con Giuseppe. E se Dio era con Giuseppe, anche con noi, e saremmo capaci di perdonare. Saremmo capaci di perdonare qualsiasi cosa. E quando ci appoggiamo nel potere di Dio, nel nome di Gesù, fratelli, potremmo fare qualsiasi cosa. Perché qui dice: Dio mi ha fatto. Quando Gesù ha detto a Pietro: butta la rete e vai a pescare. Pietro ha detto: io ho cercato di pescare, però non ho ottenuto niente. Quanti di quelli che sono qui hanno cercato per tutta la vita di perdonare e non sono riusciti? Continua il ricordo, continua la molestia, ricordo tutti i pensieri malvagi, e chissà, si sono perfino ammalati per questo. Però vi voglio dire una cosa: voi avete buttato la rete in vostro nome, con le vostre capacità, però è ora di dire: nel nome di Gesù perdono. E quando gettiamo la rete del perdono nel nome di Gesù, la logica dirà: tu sei innocente, e che vengano gli altri a chiederti il perdono. 2, la giustizia vi assiste. 3, le emozioni sono compromesse con il dolore. E pensate, le mie emozioni, quello che vogliono è vendetta. E la vendetta non vi toglierà il dolore, vi aumenterà, perché è un inganno. Però la gente è così, e allora come farò? Andiamo a un'istanza superiore, cioè l'autorità di Gesù. Per questo Pietro ha detto: nel tuo nome getterò le reti. Quando noi diciamo: nel nome di Gesù perdono, sapete cosa succede? In quel momento troveremo questo miracolo, che l'amarezza uscirà dal cuore. Dio mi ha fatto dimenticare la casa di mio padre. Rapidamente, io vi ho raccontato diverse volte questa cosa che mi ha impattato. Una donna che è venuta qua in chiesa qualche anno fa e si è seduta qua nella prima fila, e ricordo che era un'infermiera che, uscendo dall'ospedale alla mezzanotte, è stata assalita da 4 uomini che l'hanno violentata, e una sorella in Cristo l'ha incontrata e l'ha curata durante tutta la notte, l'ha portata qua al primo servizio e me l'ha presentata e mi ha raccontato la storia, perché aveva cercato di suicidarsi per quello che gli era successo quella notte. Io gli ho chiesto: ti vuoi suicidare? Sì. E io ho detto: Signore, ti chiedo in questo momento che questa donna possa avere una esperienza meravigliosa. Ed è rimasta qua in prima fila, e quando ho fatto la chiamata io pregavo nel mio cuore che questa donna ti dia il suo cuore, e per mia sorpresa la donna ha alzato la sua mano. Gloria a Dio, ho detto io. E quando è venuta qua di fronte a me, in questo settore, ha fatto la preghiera del penitente. Però io mi sono avvicinato e ho detto a lei: chissà tu non mi capisci quello che ti voglio dire. Tu hai bisogno di fare qualche cosa. E qua sì, ho avuto un po' di paura, ve lo confesso, che lei non accettasse. Gli ho detto: tu, affinché possa avvenire questo miracolo, hai bisogno di perdonare i 4 uomini che ti hanno violentata questa notte. Era difficile dirlo, però io sapevo che nel momento in cui uno accetta Cristo si impianta una nuova natura e si hanno altre capacità. E lei mi ha detto sì. Io ho detto: wow, gloria a Dio! In questo momento l'ho diretta in una preghiera finché perdonasse, ha cominciato a ripetere la preghiera per perdonare questi uomini. E dopo sapete cosa è successo? In quel momento, quando lei ha perdonato e ha pronunciato con le sue labbra, io perdono nel nome di Gesù, lei stava tirando la rete nel nome di Gesù, nel tuo nome perdono questi quattro uomini che mi hanno volentati. Quando ho finito di fare questo, in quel momento io ho detto, Signore, adesso battezzala col tuo Spirito Santo, perché la tua parola dice e riceverete potere. Quando verrà su voi lo Spirito Santo e mi sarete testimoni. Abbiamo cominciato a pregare e lei ha cominciato a parlare in altre lingue. Restava così guardandomi e cominciava a parlare in altre lingue. Diceva, che cos'è questo, cos'è questo? Ecco, siccome io l'ho vista con gli occhi ben aperti e pieni di allegria, io ho cominciato a ridere, però non ben contento per quello che stava succedendo. Era un miracolo, io ero pieno di ringraziamento per Dio. Io ho chiesto a questa donna, vuoi suicidarti? No, mi ha detto. Io ho detto, gloria a Dio. E che queste sono le cose che Dio fa, perché tutto è possibile per colui che crede. Fratelli, chi può fare queste cose? Solo Cristo, nessuno altro. Per questo Giuseppe ha messo il nome a suo figlio Manasse, perché Dio l'aveva fatto dimenticare. Allora vediamo qua la prima grande esperienza di sanità dell'anima. La seconda è produttività nelle difficoltà. Versetto 52. Guardate il nome che mette al suo secondo figlio. E il secondo pose nome Efraim, perché disse, Dio mi ha reso fecondo nel paese della mia afflizione. Perché gli ha messo Efraim? Perché Dio lo ha fatto fruttificare. Ossia, fratelli, guardate, quando uno comincia ad analizzare gli svantaggi di Giuseppe per fruttificare in una terra come questa, prima era straniero, era in carcere, era accusato per mezzo di una menzogna, tutti gli svantaggi erano dalla sua parte. Però in mezzo a tutto questo, quando noi siamo fedeli a Dio, anche se abbiamo svantaggi nel nostro luogo di lavoro, nel ministero della Chiesa, nella famiglia, in qualsiasi parte, nonostante quello che stiamo pensando, che chissà non possiamo mai prosperare, non possiamo mai progressare, però sapete, quando sarete fedeli a Dio e continuate a servire Dio, allora Dio vi farà diventare una persona altamente produttiva. La grazia e la provvidenza divina era con Giuseppe per fruttificare. Quando dice qua la parola, la parola che si traduce qui come fruttificare significa fare fecondo qualcuno. Dio vi farà produttivi, Dio vi farà fecondi, perché Dio a questi ci ha chiamati a che raccogliamo molto frutto, che diamo molto frutto e che sia permanente. Quest'uomo aveva avuto tanto successo dalla notte al mattino, e si apre un portone di meraviglia che non aveva mai pensato, neanche con la migliore pianificazione strategica avrebbe potuto arrivare a quella posizione. Non esiste nessuna possibilità umana, però Dio gliel'ha concesso. In autorità spirituale era lui il primo, Faraone era l'immagine, la facciata di autorità. Il primo era Giuseppe. Anche Faraone gli ha detto, io sono il primo e tu sei il secondo. Era una menzogna. Lui era prima autorità spirituale. Quando noi facciamo quello che Dio ci comanda, Dio ci farà produttivi. E per darci testimonianza e dargli testimonianza agli altri, ricordarsi, gli ha messo nome Efraim, che significa doppia fecondità. Non ha detto così Gesù, cercate prima il regno e la giustizia di Dio e le altre cose verranno sopraggiunte. Dobbiamo essere produttivi nella difficoltà, essere produttivi in tempo di pace è una bella cosa, però essere produttivi nella terra di afflizione è un'altra cosa. Essere produttivi quando non c'è produzione, quando ci sono dolore e sofferenze, quando tutto è il nostro svantaggio, essere produttivo è un miracolo che solo Cristo lo può fare. Per questo, fratelli, è una cosa meravigliosa. E Giuseppe ha detto, affinché questo resti nel ricordo e per sempre, io lo chiamerò Efraim, perché Dio mi ha fatto fruttificare nella terra della mia afflizione. E la terza grande esperienza è stata l'approvvigionamento. E dice, versetto 53, I 7 anni di abbondanza che erano stati nel paese d'Egitto finirono e cominciarono a venire 7 anni della carestia, come Giuseppe aveva detto, e ci fu carestia in tutti i paesi. Ma in tutto il paese d'Egitto c'era del pane. Qui vediamo una provvigione materiale. Fratelli, voglio dirvi questo: Dio è buono. Se voi vi mantenete nei principi della parola di Dio, non zoppicate nella fede, vi mantenete fermi e continuate a servire nelle piccole cose, Dio si incaricherà di provvedervi il pane di cui avete bisogno, Dio si incaricherà di portarvi abbondanza, Dio si incaricherà di provvedervi il lavoro che state aspettando, Dio si incaricherà che la vostra vecchiaia, che nella vostra vecchiaia non vi manchi l'alimento, anche se vediamo alcune svantaggi dal punto di vista di un ritiro lavorale, di un appensionamento. Quando noi siamo Cristo, in Cristo, la nostra sicurezza è in Cristo, ogni cosa Dio la provvederà, Lui si incaricherà di ogni, del lavoro, dell'intelligenza e dell'opportunità, non attraverso la dottrina della prosperità, questo no, ma quando noi siamo fedeli a Dio, quando stiamo servendo, Gesù l'ha detto, le altre cose, che cose, il pane, il vestito, tutte le nostre necessità saranno sopraggiunte. C'era abbondanza e c'era appoggio di Dio in cui Lui faceva. Questa era un'altra provvigione di superiore qualità che le cose materiali, che Dio ci appoggia in tutto quello che facciamo. Quello che faceva Giuseppe era eccellente, era fruttifero, era di prima qualità. C'era parola di Dio, quando Dio a voi e a me ha dato parola per il conoscimento della Bibbia, il potere dello Spirito Santo, sono provvigioni che per grazia abbiamo ricevuto, e non solo questo, se non che il rispetto dell'autorità. Fratelli, quando abbiamo Cristo, ascoltate, i demoni ci rispetteranno. Perché? Perché stanno vedendo colui che ha risuscitato Cristo dai morti, e diranno: Gesù e Paolo lo conosco. Però se noi non abbiamo Cristo ci dirà: e tu chi sei? Ma siccome noi abbiamo Cristo c'è rispetto nel mondo spirituale. Per questo il faraone ha detto alla gente: andate da Giuseppe e fate quello che lui vi dice. Autorità. Perché? Perché provvigione di autorità? Questo viene da parte di Dio. Perché le cose materiali? Perché l'appoggio di Dio? Perché l'abbondanza di conoscenza e il potere dello Spirito Santo e l'appoggio all'autorità? Per che cosa? Per condividerle. Dice la parola di Dio qua: ha aperto Giuseppe tutti i granai dove c'era il grano e vendeva agli egiziani, perché era aumentata la fame in tutta la terra d'Egitto, e da tutti i paesi venivano a Egitto a comprare a Giuseppe, perché in tutta la terra era cresciuta la fame. Perché cosa c'era il grano? Per la gente. Perché cosa Dio ci ha dato la parola? Per la gente. Perché Dio ci ha dato l'unzione? Per gli affamati. Perché preghiamo per gli infermi? Per coloro che sono infermi, affinché tutti procedano al pentimento, i ricorsi spirituali, i ministeriali, tutti, quello che Dio ci ha dato sono in Lui. Giuseppe ha avuto queste tre grandi esperienze: sanità dell'anima, essere un uomo produttivo in terra di afflizione ed avere una provvigione che nunca aveva e che mai aveva pensato di avere. Come Chiesa siamo chiamati a servire apertamente per raccogliere il grano di Dio. Dio ci ha salvati per servire, e ci chiama ancora per poterlo fare. Se noi siamo salvi dobbiamo rompere l'anfora. Credo fermemente che ora che la Chiesa già smette di stare solamente ministrando e servendo in piccoli gruppi. Adesso è arrivato il momento perché ogni cristiano rompa l'anfora e il suo ministero possa crescere ancora di più, affinché ci sia luce in questo paese. C'è bisogno di luce nelle nazioni, c'è bisogno di luce di quello che noi sappiamo, di quello che conosciamo, del potere di Dio che c'è in noi. L'altra gente la possa godere. Gli ostacoli e le prove devono essere vinte per essere effettive nel tempo in cui viviamo. È il momento di uscire a predicare o servire pubblicamente. Questo è il momento. E voglio fare qua diverse sfide, per quelle persone che è con noi per la prima volta o è venuto in altre opportunità. Voi sapete che se Dio non è con voi, voi non potete né cambiare e né progredire. Potete progredire in alcune aree, però non nell'area spirituale. E la cosa più importante è che voi abbiate pace, sicurezza, amore, vittoria e libertà. Se voi siete questa persona che ci sta ascoltando in qualsiasi parte, vi voglio dire questo, che Dio vi ama e Dio vuole che sia detto di voi, e l'Eterno stava con Giuseppe. Non vuole essere solamente con voi, se non che in voi. Lasciate che Cristo nasca in voi, non solo nella mente. Fate un'esperienza personale con Gesù e Dio vi aiuterà a vincere ogni ostacolo. Io non so quante persone in questo momento hanno questa necessità. Questo è un momento molto speciale. Inclinate il vostro capo, per favore, chiudete i vostri occhi. Voglio fare questa domanda. Quanti di quelli che sono qua sono disposti a dire: io sono quella persona, ho bisogno di Dio nella mia vita, voglio che perdoni i miei peccati e faccia di me una nuova creatura. Lì dove siete, nel nome di Gesù, date un passo di fede, alzate la vostra mano. Dio vi benedica, Dio vi benedica, Dio vi benedica, Dio vi benedica. Qualcuno ancora? Grazie, grazie. Qualcuno ancora? Alleluia, alleluia, alleluia. Gloria a tuo nome. Eccomi, Signore, questa è la mia vita. Gloria, Signore. Grazie, grazie, grazie a Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. 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 Ripetete con me questa preghiera a voce alta. Padre eterno che sei nei cieli, mi pento con tutto il cuore per tutti i miei peccati coi quali ti ho offeso. Sono una persona peccatrice, ho bisogno di te. Non sopporto più vivere lontano da te. Vengo a te come un figlio al prodigo, ad essere vicino a te. Credo che sei morto per darmi il perdono di tutti i miei peccati. Hai sparso il tuo sangue per lavarmi da tutti i miei peccati. Credo che sei risuscitato per giustificarmi davanti a te. Ti apro il mio cuore, ti ricevo come mio Salvatore e Signore. Amen. Alleluia. Alleluia.